Immensamente lieti e lieti di annunciare l'inizio di una nuova puntata di Matix Flow. Il contenitore di controinformazione dell'aperitivo del venerdì pomeriggio. Chi non gradisce la nostra compagnia è un fascio, uno sbirro o una spia.
Dalla crisi 18:46, da pochi secondi può iniziare Matix Flow. Matix Flow ritorna come quasi tutte le settimane. Questa puntata un po' particolare. Tratteremo un argomento un po' inedito per questa trasmissione, ma sicuramente non per i microfoni di Radio Blackout. Anche quest'oggi mio socio e la mia socia mi hanno abbandonato, purtroppo, per vari motivi. Ma la vostra nuova voce di Matix Flow Pastic vi accoglie sempre qui sulle libere frequenze 105.250. Un saluto quindi a tutti e tutte, un saluto ai miei, il mio socio e alla mia socia Mau e DJ Meticcia, anche quest'oggi lontani dagli studi. Ma iniziamo la puntata dando subito i contatti per segnalarci eventuali presenze sgradite, ma anche per farci sapere se la trasmissione vi sta piacendo. Potete mandarci un messaggio al 346-667-3263. E ovviamente abbiamo anche il numero fisso, lo 011-249-5669, per mettervi in contatto direttamente qui con noi in diretta o anche solo per squillini di apprezzamento. Come sempre i nostri saluti e tutta la nostra solidarietà a tutte le persone private della propria libertà. Saluto anche alla nostra fan numero uno, sicuramente in ascolto. Sfumiamo questo pezzo dei New Guinea per iniziare appunto la puntata di quest'oggi. Come anticipato, una puntata inedita, o meglio un argomento che non trattiamo così spesso. Normalmente affrontiamo l'argomento, le lotte che fanno parte della detenzione, che si oppongono alla detenzione, ma quest'oggi invece ci concentriamo su un altro aspetto, forse quello più ovvio da un certo punto di vista, ma abbiamo deciso di affrontare l'argomento del carcere femminile, quindi un'istituzione, un fenomeno anzi spesso dimenticato, che subisce la visione patriarcale della detenzione. A parlarne non sarò ovviamente io, ma ho contattato ed è qui con me Nena, compagna e ricercatrice in sociologia, esperta di carcere. Ciao Nena.
Ciao.
Ciao, bentornata qui.
Grazie.
A Metix Flow. Allora, iniziamo subito entrando nel vivo, quindi ti chiederei un inquadramento generale del fenomeno del carcere femminile.
Sì, allora prima di tutto grazie mille dell'invito, è sempre molto bello essere qua. E sì, allora diciamo che forse effettivamente ha senso dare qualche numero, qualche dato per iniziare, perché già un po', come dire, consente di immergersi nelle questioni diciamo più problematiche che riguardano questo fenomeno. Consideriamo che in questo momento le persone recluse nelle carceri italiane sono 61.000, quindi per una capienza di 51.000 posti, quindi dopo il Covid diciamo si è tornati ai dati allarmanti di sovraffollamento del pre-Covid, e quindi abbiamo un sovraffollamento del 119%, drammatico, che sta crescendo sempre di più ogni mese di più. Probabilmente arriveremo, se continua così, a veramente dati drammatici alla fine di quest'anno. Di questi 61.000 detenuti e detenute, le detenute compongono il 4,3% della popolazione totale, quindi sono all'incirca 2.500, una percentuale che è rimasta stabile nel tempo. Già diciamo nella fine dell'Ottocento era il 5% la popolazione femminile, quindi un dato che resta, diciamo, da un certo punto di vista sicuramente marginale rispetto a quello complessivo, e che appunto ha subito anche poche oscillazioni nell'arco degli anni del tempo. Ed è interessante perché in realtà questo dato è abbastanza simile anche nel resto d'Europa. Nel resto d'Europa siamo nel 5,4%, con poi delle variazioni che vanno dall'1,2% in Albania fino ad arrivare all'Islanda con un 8,3%, e in mezzo siamo tra il 4 e il 5 soprattutto, mentre invece nel resto del mondo la percentuale è del 6,9% della popolazione globale. Quindi anche lì si fuoriesce di poco, e tra l'altro un dato che insomma è sempre, come dire, io credo inquietante riportare, è che il paese che ha il più alto tasso di detenzione in generale, ma di detenzione femminile, sono gli Stati Uniti d'America. Quindi se pensiamo che il carcere sia un po', come dire, per usare espressioni non mie, lo specchio di quanto un paese sia civile, ecco che in teoria il paese più incivile è al nord del mondo, ed è tra quelli diciamo che vengono considerati, no, i portatori invece della civiltà, ecco. Come si distribuiscono queste detenute nelle carceri italiane? Una detenuta può tendenzialmente o finire in un istituto interamente femminile, sono 4 in Italia, e più o meno contengono diciamo 646, vi do i dati esatti, 646 donne, quindi un quarto più o meno. Tutte le restanti sono detenute in sezioni femminili in carceri a maggioranza maschili. E qua i numeri variano, cioè arriviamo a Torino, da noi insomma è una delle sezioni più popolose d'Italia, sezioni femminili più popolose d'Italia, fino ad arrivare anche a sezioni che hanno tipo 2 detenute, 5 detenute, quindi è un fenomeno estremamente eterogeneo. Diciamo che cambia molto essere detenuta in una detenzione come la prima, cioè in un istituto interamente femminile, che in una sezione, perché può essere, diciamo, anche abbastanza intuibile, però se sei detenuta in un istituto interamente femminile, diciamo che tutte le necessità e tutte le risorse verranno ovviamente indirizzate alle donne, per forza di cose, cosa che invece non succede nel secondo caso. Quindi chi è detenuta nelle sezioni solitamente vive una situazione di estrema invisibilità rispetto a come dire, ai compagni detenuti che sono lì vicino a loro in qualche modo. Io ho incontrato e sono stata in entrambi i casi, ed è vero, cioè questa cosa succede, le sezioni femminili poi cambiano l'una dall'altra, però sono in una condizione veramente in cui se l'attività o se le risorse ci sono, tendenzialmente vanno sempre al maschile. Quindi il paradosso vuole che le detenute siano poche in Italia e nel mondo, ma prima di tutto subiscono molto di più il sovraffollamento e subiscono il fatto di ritrovarsi in realtà senza risorse, senza attività e con pochissima attenzione nei loro confronti. Aggiungo ancora non parleremo oggi di persone detenute transgender, perché non per dimenticanza, anzi, ma perché è un fenomeno, diciamo, che richiede una ore a parte, perché chiaramente ha tutte delle specificità diverse, delle anche, come dire, necessita anche delle sensibilità diverse da far emergere. Però vi dico solo che le detenute transgender al momento sono 70, sono detenute in sezioni protette. Di questo fenomeno, no, della del proteggere, questo termine che in realtà non ha niente a che vedere col proteggere realmente, vengono di fatto isolate, e oltretutto ovviamente non vengono posizionate in sezioni femminili ma in sezioni maschili, quindi come dire, seguendo, diciamo, il dato anagrafico, no, la biologia, chiamiamola così. Quindi queste donne si trovano in una condizione, diciamo, di tripla oppressione, potremmo dire, perché se tu sei in una sezione protetta significa che tendenzialmente non partecipi alla socialità, a quello schifo di socialità che un carcere ti offre, quindi sei veramente in una situazione di isolamento totale, di solitudine vera e propria, e questo si dice che si fa per proteggerle dalle violenze, che è vero, effettivamente ci possono essere, però ecco, non si è trovata una soluzione più decente per questo. Consideriamo anche che oltre a questi luoghi, no, a queste sezioni, istituti, ci sono anche gli ICAM, che sono gli istituti a custodia attenuata per madri, che sono delle strutture separate in cui stanno le madri con figli, perché succede anche questo in Italia, cioè abbiamo i bambini e le bambine detenute nelle carceri, che a mio avviso, non lo so, è una delle più assurde aberrazioni del nostro sistema.
Dove si trovano gli ICAM più o meno?
Agli ICAM al momento si trovano, te lo dico subito, Milano, Torino e Lauro. Quello di Lauro è proprio, come dire, una struttura a parte. Gli altri due sono posizionati comunque all'interno degli istituti di pena. Sono separati perché di fatto, come dire, sono abbelliti, cioè non hanno le sbarre, gli agenti sono in borghese, quindi diciamo che si mette i bambini e le bambine in una condizione di non avere... proprio l'approccio violento, l'impatto violento del carcere,
la percezione di essere comunque recluse. Okay.
Consideriamo che la maggior parte sono tutte donne straniere che stanno in questi ICAM, poi ci sono anche le sezioni nido, che per esempio adesso mi pare che l'unica sia Roma, quella aperta, e i numeri sono stati anche altissimi nel tempo, si è arrivati anche a 60 bambini, bambine. Poi il Covid ha, diciamo, fortunatamente abbassato il fenomeno, adesso di nuovo in ripresa, anche se comunque con numeri abbastanza ridotti, siamo a 12 donne con figli, 22 bambini e 19 donne. Non so se dico ancora qualcosa sui reati, mi sto dilungando, dimmi tu,
magari
pastic.
Proviamo ad ascoltare un pezzetto, sì, assolutamente. Così diamo un po' di aria alle orecchie e poi ritorniamo più nello specifico.
Perfetto.
Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que
solo la caña da el aroma.
Cuando tomes tu café, toma tu café con caña,
solo la caña da el aroma, con azúcar y con caña.
Cuando tomes tu café, toma tu café en España y
no te lo tomes sin la caña.
Cuando tomes tu café, toma tu café en España,
no seas tacaña en España y con caña. Caña, 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 caña.
Torniamo in diretta sui 105-250, questo è Metix Flow, stavamo parlando di carcere femminile, abbiamo appena sentito dalle parole di Nena diciamo una panoramica un po' generale sulla situazione in Italia, ma non solo, abbiamo visto come il carcere femminile, almeno per quanto riguarda le percentuali, si attesta intorno più o meno al 5% della detenzione, dei detenuti e delle detenute a livello più generale. Una domanda però, mentre parlavi mi è venuta un po' così da pensare, perché di carcere femminile se ne parla così poco? Immagino una parte dipenda anche appunto dai numeri che ci davi prima, però appunto si tratta di un fenomeno separato in alcuni casi, quindi abbiamo delle sezioni in alcune carceri e invece degli istituti totalmente separati. Perché comunque se ne parla così poco? Perché è così invisibilizzato?
Perché si parla di donne, mi verrebbe da dire, banalmente. Nel senso che questa domanda si può rispondere su più livelli, perché l'invisibilità a cui è stato relegato questo fenomeno è su più fronti, un'invisibilità, come dire, potremmo chiamarla di immaginario, nel senso che il carcere è un istituto, un'istituzione che è pensata da maschi per maschi, ok? Quindi questo è il primo dato, e in qualche modo noi abbiamo introiettato l'idea che sia così, cioè per noi il criminale è maschio, e quindi anche per me la prima volta che sono entrata in un carcere non mi ero assolutamente posta la questione di andare a parlare anche con le detenute che erano lì vicino ai blocchi maschili, perché nel mio immaginario il carcere è il carcere maschile, è qualcosa che abbiamo introiettato, che ci passa da un po' di tutto, da film, da libri, dalle politiche. E quindi ecco, direi che il primo livello è questo, ed è un'invisibilità che è storica anche. Perché? Perché le donne sono state soprattutto internate più che recluse negli istituti di pena. E l'internamento è stato un fenomeno massiccio a dei livelli assurdi. Le donne sono state internate nei manicomi, sono state internate nei conventi, e spesso erano internamenti preventivi, cioè l'idea è che era la donna commetteva, diciamo, lo sbaglio quando era uno sbaglio morale, cioè quando si comportava in maniera troppo libera, quando usciva dal contratto di genere, no? Che le era imposto a lei. E quindi succedeva che tu facevi una minima cosa, che un minimo fuoriusciva e venivi internata. Quindi il fenomeno della reclusione ha più riguardato questo aspetto qua, e anche quindi la medicalizzazione e tutta la parte anche religiosa. Ok, questi sono, diciamo, i due macro temi, l'aspirazione a salvare la donna, riportarla ad essere una buona madre, una brava moglie, una buona figlia, e dall'altra quella di guarirla, perché fondamentalmente la donna che commetteva uno sbaglio era pazza. E qua l'infantilizzazione, la minorazione, che sono tutti retaggi che vi assicuro si sentono ancora tantissimo oggi. Tantissimo, cioè ancora in qualche modo strutturano i discorsi e i modi di gestire le donne detenute all'interno delle nostre galere. E un altro livello di invisibilità è sicuramente quella giuridica, nel senso che nelle normative italiane non si parla di donne detenute. Quando è che ovviamente si parla di donne detenute? Quando sono madri. Olè. Sicuramente, e non solo quando sono madri di figli molto 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 piccoli, ok? Quindi la nostra normativa a un certo punto si ricorda delle detenute solo esclusivamente per quella cosa lì e basta, ok? E questo perché il diritto, ecco, lo sappiamo, è un dispositivo profondamente sessista, cioè che parla di un maschio senza corpo, senza sessualità, senza desideri, questo soggetto astratto, no? Soggetto del capitalismo, del liberismo, che però non è nulla, non è soggettivato in nessun modo, ecco. È un po' quello che dicevo prima, no? L'invisibilità è anche data da queste condizioni, soprattutto nelle sezioni, in cui appunto le risorse non vengono indirizzate alle donne. Consideriamo che ovviamente le attività che fanno le donne in carcere sono attività estremamente genderizzate, e quindi l'uncinetto, la cucina, la lavandaia, il corso di ceramica, la sartoria, cioè siamo ancora a quel livello lì. E se tu ti prendi un libro, che non ce ne sono tra l'altro, perché poi arriverò anche a quest'ultimo livello qua, che è l'invisibilità scientifica, cioè il fatto che tu non trovi materiale per poter studiare tutto questo, cioè tu vedi proprio che questo non è cambiato nell'arco del tempo, cioè siamo rimasti più o meno a come si stava nell'Ottocento, nel senso che ci sono state leggi, i legislatori hanno cercato di modernizzare il carcere per lungo tempo, ci sono stati veramente studiosi, pensatori che hanno fatto di tutto, no, per cercare di modernizzare il carcere, ma totalmente dimenticato il carcere femminile, che poi ricordo è stato gestito dalle suore cattoliche fino agli anni 80 del Novecento, quindi fino all'altro ieri. E questo la dice lunga su quello che dicevo prima del retaggio religioso, no, salvifico, della redenzione, di tutto il senso di cioè tutto questo bagaglio che si trascina dietro la religione come proprio gabbia morale, ecco, diciamo. E infine, e poi chiudo su questo, è quello che stavo accennando prima, cioè il fatto che non ci sono studi, e quindi se tu vuoi come dire interessarti a queste tematiche non trovi pressoché nulla in Italia, devi uscire dall'Italia per trovare qualche ricerca, soprattutto se vuoi delle ricerche che applichino la lente di genere, che applichino un approccio transfemminista, che come dire parlino con le donne detenute e che lo facciano come dire cercando di dare dignità alle loro storie, di farle uscire, di vedere la complessità anche delle loro storie. E poi dopo, insomma, andiamo un po' più a vedere quali sono le specificità del femminile che un po' compongono questo fenomeno. Però ecco, mi viene da dire che l'invisibilità è sotto qualsiasi aspetto, e quindi rende tutto molto complicato e automaticamente rende la vita di queste donne come dire in uno stato di totale abbandono. E questo le donne che io ho incontrato me l'hanno detto e ridetto in maniera ossessiva, cioè loro, anche soprattutto quelle detenute nelle sezioni, si comparavano costantemente ai maschi, perché sapevano che loro stavano comunque subendo una doppia detenzione, una doppia oppressione lì dentro, come donne e come detenute.
Ok, ti ringrazio. Sì, prima di andare a vedere magari più le specificità, ascoltiamo un altro pezzo, questo è di Lina Simons.
In da stanza mia, banato stronzo che mai tutto sta casa mia, e quando volta che non mi voleva favare, perché pensava che sto posto stava meglio senza me. Mi guardo sport in da piazza italiana, e tutte volte dice parlo buono l'italiana, so bravo quando canta balletto faccio paria, ma quando parla cose serie dice non te la mandà. E quando dice cana già parlava che sono nera, e quando dice nero sotto casa quando crepa, dove che cato per facendo trizzulella, e va a ballare il poppa serio con sti quattro fronzulella, e capo sto alla fase rinde video, ma ringrazio Dio, ringrazio Dio che tu non sei figlia mia. Se sei su strunzo che mi voglia va, ma poi ti fa sta pelle nera, frate mia, fatica. Into block, Lina. Into block, Lina, ey. Into block, into block, Lina. Strunza che mi vuoi imparare l'italiana, non sai usare il congiuntivo molto più umana, stai sempre a dire che tu sei più rosso animale, parito quattro mongole in video musicale, da dice sta maricci che tu sei un criminale, a finale fatto manca un'evasione fiscale, e vero c'è a tutto che fa dico non ci sta, perché a gente mi se le piate e non da fa trua, se stesso strunzo che hai sulle figlie e papà, sei fortunato io non tengo più un papà, ne aiuto a non poco guardare al di là, ma ringraziando a Dio mi ha lasciata dignità. E te sembra diversa, tenga una capa, grossa come a killer e vincente. Fra, poi piano piano quando parlo con quella me, che tutto blocca da salizzo quando pensa a me, muovere. Into block, Lina. Into block, Lina, ey. Into block, Lina.
block, into block, into block, 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 Lena. Into block, into block, Lena. Into block, into block, Lena. Hey, into block.
Cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto?
Beh, certo.
Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei riabilitato. Non significa niente. Perché a dirla la verità non me ne frega un cazzo.
Grido forte Walio, mi rispondo Walia. Non passo in radio, ma passeggio l'aria. In un penitenziario, casa circondaria. Viso dentro un bagno, fumo tre Maria. Grido forte Walio, mi rispondo Walia. Non passo in radio, ma passeggio l'aria. In un penitenziario, casa circondaria. Viso dentro un bagno, fumo tre Maria. Solo tre Maria, Maria, Maria. Solo un'ora d'aria, d'aria, d'aria. Come stai te Garia, Garia, Garia. Tutto passa ania, ania, ania. Yeah. Mentre rappava, rappava, rappava. Giorno sperava che sta vita sarebbe cambiata. La prima rima in una cella poi l'ho abbandonata. Canto di strada, mica canto come l'ho lasciata. Non sono come questi rapper bitches. Giro a casa nigra con i gribo sui ners. Sapessi quanta merda ho passato PS. La vita non mi ha dato quello che hai avuto te. Ma me lo sono preso, non mi sono mai reso. Anche quando mi hanno detto che non ce la facevo. Giravo con i più grandi e quello che vedevo non sta nemmeno in terra, non sta neppure in cielo. E dimmi dove sta, e dimmi come sta. Baby gang, baby girl, prendiamo uno stop. La vita ci trascura però solo un tot. E ciò che ci accomuna che ho fatto jackpot. Baby lies on me, morirò in street. Come figlio di puttana ma una mamma santa. Quindi morirò da ricco alla scena 90. Come un vecchio sceicco solo senza barba. Grido forte Walio, mi rispondo Walia. Non passo in radio ma passeggio l'aria. In un penitenziario, casa circondaria. Viso dentro un bagno, fumo tre Maria. Grido forte Walio, mi rispondo Walia. Non passo in radio, ma passeggio all'aria. In un penitenziario, casa circondaria. Viso dentro un bagno, fumo tre Maria. Solo tre Maria, Maria, Maria. Solo un'ora d'aria, d'aria, d'aria. Come state Garia, Garia, Garia. Tutto passa ania, ania, ania.
E rientriamo qui in diretta sulle ultime note di Cella 4 di Baby Gang, canzone ovviamente sul carcere, perché è quell'argomento della puntata di oggi, anche se come anticipato e come già spiegato un po' da Nena, qui ospite oggi, parliamo di carcere femminile. Abbiamo appunto fatto prima un inquadramento un po' generale, una panoramica di quello che è la situazione in Italia e del perché questo fenomeno è così invisibilizzato. Ti chiederei allora invece, visto che mi hai già dato lo spunto sul finale prima, a cosa daresti più visibilità? Abbiamo parlato ad esempio delle violenze di genere o di violenze comunque che derivano da un sistema patriarcale. Come queste avvengono in carcere o come si impongono nella vita delle detenute?
Sì, allora il discorso della violenza di genere, qua entriamo in un tema che, ecco, se prima si parlava dell'invisibilità del fenomeno tutto, andando su le varie dimensioni, qua siamo veramente sul nulla cosmico, ok? Cioè, in Italia veramente non c'è un discorso sul fatto che la stragrande maggioranza delle donne detenute nelle carceri italiane sono donne che precedentemente alla detenzione hanno subito forme di violenza maschile, che sia fisica, che sia psicologica, che sia sessuale. E, come dire, una mancanza che secondo me rende conto di come veramente non si guardi il carcere come un'istituzione basata su differenze di genere, su disuguaglianze di genere, e che quindi ha delle specificità di genere. E questo lo riporto perché appunto in Italia non abbiamo dati su questo, però per esempio in America un'indagine del 2005 afferma che il 67% delle donne in carcere per omicidio è stata vittima della stessa persona che ha ucciso. Questo per dare un dato, no? E quindi il fatto che non solo queste donne arrivino traumatizzate da un passato di violenza di genere, ma non solo, questa violenza di genere in qualche modo ha a che fare con il reato commesso. E questo, al di là del fatto che in sede processuale dovrebbe in qualche modo rappresentare un attenuante, ma questo è un discorso in cui io non mi ci ficco troppo perché non sono una giurista, però c'è proprio questa mancanza di sguardo sul fatto che in qualche modo questo aspetto contribuisce al crimine che viene commesso dalle donne. E consideriamo che molti studi psicologici, sempre americani, noi non ne abbiamo, riportano la correlazione stretta tra gli abusi subiti e l'emersione di problemi gravi di salute mentale e fisica, oltre che di dipendenza da alcol e droghe, e infatti che sono diffusissimi nella popolazione carceraria femminile. L'associazione Antigole informa che le donne con diagnosi psichiatriche gravi sono il 12,4% del totale contro il 9,2% degli uomini, sono il 63,8% delle donne contro il 41% degli uomini a fare regolarmente uso di psicofarmaci, ed è consistente anche la percentuale di donne in trattamento per tossicodipendenza, il 14% contro il 18% degli uomini. Anche l'alto numero di atti di autolesionismo e anche i suicidi, di cui dopo parleremo, soprattutto riguardo a Torino, al carcere russo Cotugno, sono altissimi, sono molto più alti in proporzione rispetto alla popolazione maschile. Quindi ecco un livello di sofferenza che chiaramente è acuito enormemente sia dal discorso della maternità, dal fatto che dopo andiamo anche a dire qualcosa su questo, e anche dal fatto che stiamo parlando di donne che si portano dietro un carico di traumi legati alle violenze. E qua voglio riprendere questo testo importante che è uscito da poco di Angela Davis e altre autrici, che si chiama Femminismo, Abolizionismo, Adesso, che mostrano come esista un continuum tra la violenza domestica e la violenza istituzionale. E loro dicono: se la violenza di Stato è inscindibile dalla violenza di genere, il boom delle soluzioni carcerarie ha aumentato il numero di violenze commesse e creato circostanze ancora più pericolose per le persone sopravviventi. E quindi loro fanno vedere, mostrano, e c'è un'espressione che loro utilizzano, che non è loro ma di un'altra, ancora di un'altra studiosa, che è sexual abuse to prison pipeline, cioè l'idea che esiste proprio questo continuum di violenza che passa dalle mura di casa alla detenzione, dove il trauma subito si acuisce rendendo le donne ancora più vulnerabili. Cosby, che è un'altra, una ex detenuta, scrive in un saggio che è evocativo, che si chiama Prison is Abuse, dice proprio che la violenza domestica e la violenza del carcere prevedono entrambe un esercizio arbitrario dell'autorità, l'abuso di potere con l'impunità, l'assoluto controllo del corpo, mente e spirito delle persone sopravviventi, e che l'impatto della violenza è ignorato e minimizzato. Le detenute sono costrette a sottostare alle regole delle prigioni, altrimenti vengono punite con la violenza, proprio come all'interno delle relazioni violente ci si ritrova alla mercé dei partner abusanti. Ecco, secondo me questo tema è di estremo interesse, anzi non di interesse, è un tema importantissimo di cui veramente non si parla. Qua non abbiamo di nuovo a livello giuridico niente che tuteli da questo punto di vista, nonostante tutte le leggi, le normative che a livello europeo, come le famose regole di Bangkok, dicano apertamente che deve essere un aspetto considerato in tutti i paesi quando si parla di carcere femminile. In Italia noi ce ne fottiamo altamente di tutto ciò. direi che chiudo qua su questo, anche perché poi io mi infervoro.
Sì, la cosa che così mi viene da dire quindi è che sostanzialmente la violenza di genere è un continuum, quindi tra il pre e il durante il carcere, ovviamente sicuramente anche nel post detenzione, ma quindi è un aspetto insomma che non si ferma o non inizia con la detenzione.
Dico ancora una cosa su questo, che quando io ho parlato con le donne detenute, io non ho affrontato questo tema perché non sapevo come gestirlo, perché si dice sempre che quando vai in carcere e sei una persona libera, che quindi a fine giornata esci da lì, a differenza loro, non bisogna mai aprire dei temi che poi non sai chiudere, perché loro restano lì con le loro ferite aperte e tu, libera, te ne torni a casa tua, no? Quindi è un tema che io di fatto non ho trattato, ma le donne spontaneamente mi hanno raccontato le esperienze di violenza che hanno subito, e quello che si è proprio visto è che loro in qualche modo la normalizzano, questa cosa, cioè, e questo qua ci si rifà al concetto di cultura dello stupro, cioè l'idea che in qualche modo le donne, si dà per scontato che nella vita di una donna, soprattutto se è una donna povera, razzializzata, in una situazione diciamo di marginalità, te lo devi aspettare che a un certo punto della tua vita tu subisca sia il carcere sia la violenza maschile, no? Quindi è veramente un dato per scontato che le detenute stesse hanno introiettato e che in qualche modo normalizzano, come a dire sì, questo fa parte della nostra quotidianità, qualcosa con cui noi conviviamo e che ci trasciniamo dietro.
Sì, esatto, era un po', mi ha anticipato la domanda che ti volevo fare appunto rispetto alle tue esperienze, al di là di quello che può essere un po' gli studi o le pubblicazioni. Mi sposterei invece a parlare adesso di altri aspetti che sono usciti nelle tue parole. Ad esempio, un punto è quello della maternità. Mi viene da pensare che anche secondo il governo attuale appunto le donne sono debbano essere madri. Come queste due cose si conciliano ora non dico di interpretare per forza le parole del governo, ma anche per capire un po' qual è la situazione, ecco, e come avviene questa invisibilizzazione e queste e le violenze che vengono perpetrate in questo caso.
Ma allora, il discorso della maternità è il discorso su cui in realtà, come ho detto prima, non solo a livello giuridico ma anche a livello di proprio scientifico, è l'unico tema di cui si parla. Cioè sembra che quando si parla di detenzione femminile, cioè uguale parlare di maternità reclusa, come se i due argomenti fossero totalmente sovrapposti, quindi si riduce tutto il fenomeno a poi questo. E ovviamente non succede per nulla al maschile, cioè di paternità reclusa non si parla per nulla. E questo, come dire, fa sì che ci sia uno squilibrio dove appunto da una parte un discorso totalmente mancante, dall'altra una sovrabbondanza, proprio un eccesso in cui tutto è riportato a quello, l'unico interesse è rivolto a quella roba lì. Ora, il discorso della maternità apre molti aspetti. È chiaramente l'aspetto di maggiore sofferenza per le donne detenute che sono madri. Perché è così? E non perché, come dire, le donne siano il destino della donna, come diceva il buon Freud, sia la maternità il nostro destino biologico e quindi soffriamo di più dei maschi per la lontananza dei nostri figli. Non è ovviamente quella la ragione. La ragione è molto semplice, cioè succede un fenomeno, che è un fenomeno che succede in tutto il mondo, in cui le donne detenute sono coloro che precedentemente alla detenzione avevano in carico e in cura i figli e le figlie e gli anziani. Ok? Cosa succede? Quando una donna detenuta viene incarcerata, figli, figli, anziani praticamente non hanno più un caregiver, non hanno più chi si occupava di loro. E questo fa sì che ciò produca uno stress, un senso di colpa nelle donne che è fortissimo, perché molte di loro non sanno proprio neanche dove finiscono i figli. Le opzioni sono basicamente due. La prima è che i figli vengano istituzionalizzati se non ci sono altre figure, con tutto il carico di dolore immenso che questo può provocare, e dall'altra che vengono affidate a, come si vengono chiamati, caregivers inaffidabili, che spesso sono i padri, che sono padri che precedentemente alla carcerazione della madre non avevano alcuna relazione con i figli e con le figlie. E questo appunto nuovamente produce un senso di stress e di senso di colpa lancinante nelle donne. E quindi possiamo dire che se la detenzione femminile è un fenomeno che riguarda poche persone, poche donne, abbiamo visto il 4%, la detenzione della donna ha degli effetti, delle conseguenze a livello sociale che sono disgreganti, perché la loro detenzione distrugge le famiglie, perché di fatto loro sono coloro che tenevano uniti i nuclei familiari, e senza di loro questo si modifica e si distrugge. Quindi ecco, parlare di detenzione è sempre parlare anche di come la detenzione delle persone ha un effetto sulle persone libere e soprattutto sui figli e le figlie. Quindi c'è questo livello, c'è un livello di legittima sofferenza e di senso di colpa. Io, questo è diciamo uno dei temi che, di cui più le donne mi hanno parlato, no? Di sapere i figli con persone non affidabili o istituzionalizzate, eccetera, è veramente un carico pesantissimo che aggrava la sofferenza della detenzione in una maniera esponenziale. Ma c'è anche un altro discorso, che è un po' quello che facevo prima, cioè il bombardamento di materno che il carcere fa sulle donne, cioè l'idea che per essere una brava donna devi essere una brava madre, cioè lì c'è tutta una retorica sulla maternità, proprio un eccesso viene chiamato, un eccesso di maternità in cui le donne si sentono sempre, come dire, non all'altezza. E quindi voi immaginatevi che se già fuori la chimera della madre perfetta è insostenibile, voi immaginatevi come può far sentire una donna che neanche può svolgerlo il ruolo di madre all'interno del carcere, per ovvie ragioni. Quindi lì è come se veramente si tornasse agli anni 50, cioè è un bombardamento, questa chimera della madre perfetta, l'idea di fallire come madre è qualcosa che si aggiunge e che aggrava ancora di più la legittima sofferenza della lontananza dei figli, ed è un retaggio che veramente ci si trascina dai tempi passati. E questo per esempio ha a che fare anche con il modo in cui l'amministrazione penitenziaria gestisce tutto questo, cioè se tu dimostri al carcere di essere una brava madre, tu puoi, come dire, accedere a tutta una serie di premi, di concessioni, quindi la maternità, come tutto in carcere, diventa qualcosa che tu ti devi guadagnare, che tu devi performare, tu devi performare di essere una brava madre, allora a quel punto puoi avere le misure alternative, puoi avere i permessi premio, puoi, come dire, accedere a tutta una serie di benefici che altrimenti non avresti. E quindi è un ricatto profondo. Quindi il tema della maternità è giustamente anche centrale anche per questo. Quindi bisognerebbe iniziare veramente a sgonfiare tutto questo e iniziare anche a parlare di paternità reclusa.
Ok, allora, so se volevi aggiungere poi magari anche qualcos'altro rispetto ad altri temi invece che ti sembrano comunque sempre invisibilizzati all'interno del fenomeno del carcere femminile. So, dimmi tu, me adesso mi hai fatto venire un po' di spunti in mente, ma ovviamente ti lascio la parola a te, che sei più sicuramente esperta su quest'ambito.
Ma in realtà sì, ce ne sono molti di aspetti che si potrebbe indagare. Il discorso della sessualità, sia inframurare, quindi tra donne, che diritto alla sessualità con pressioni esterne, anche il rapporto col corpo, con l'esteriorità. Ci sono tanti, tanti aspetti. Se sulla sessualità posso dire questo, perché secondo me è un nodo interessante che emerge nel momento in cui si guarda il carcere come un'istituzione genderizzata. Di solito quando si parla di sessualità intramuraria, l'immaginario, no? L'immaginario dello stupro, della coercizione, no? La saponetta, insomma tutto questo immaginario, che ovviamente è un immaginario che è legato al maschile. Ma come le donne si relazionano sessualmente e sentimentalmente tra di loro in carcere non si sa. Ora, quello che io ho indagato, stando con le donne, parlando con loro, è che per esempio il fenomeno della, dell'omosessualità intramuraria tra detenute è un fenomeno assolutamente normalizzato, cioè le donne si relazionano tra di loro sessualmente, non vanno incontro a, come dire, violenze, non, diciamo che è un fenomeno che non è definito dallo stupro e dalla coercizione al femminile, e quindi questa è una grandissima differenza col maschile. Ovviamente non è che è tutto rose e fiori, sia chiaro, c'è tutto il bagaglio di moralismi che il carcere si porta dietro, il fatto per esempio, una roba interessante, che anche le detenute stesse, ma così come anche lo staff, la gente eccetera, definiscono le lesbiche vere dalle lesbiche indotte. Cioè ci sono le coppie di vere lesbiche che in qualche modo hanno una loro dignità perché erano lesbiche anche prima. Mentre invece quelle che diventano lesbiche, uso questo linguaggio perché è quello che usano loro, perdonate, il fatto che tu prima non eri lesbica e poi a un certo punto intrattieni delle relazioni sessuali e sentimentali con delle detenute, quello è mal visto. È mal visto perché in qualche modo significa che tu stai tradendo il, come dire, la tua eterosessualità, cioè soprattutto se sei una madre stai tradendo i tuoi figli, stai tradendo tuo marito, i tuoi compagni, il tuo compagno, il tuo ex compagno, cioè lì il fatto si fa più pesante. Se invece tu dimostri di essere, come dire, una lesbica ad hoc, che ha una relazione seria, che magari anche sta con la propria compagna in cella, allora lì in qualche modo ricevi del rispetto. Nel caso contrario c'è del moralismo, però è tutto quello a cui alla fine va incontro. Al maschile il fenomeno è totalmente diverso, gli uomini omosessuali spesso si nascondono, fanno quell'operazione del mascheramento in cui non dicono di essere omosessuali, perché sennò subiscono vessazioni, stupri e coercizioni di vario tipo. Quindi il detenuto omosessuale può decidere, o come le persone transgender, di essere protetto, quindi finire nelle sezioni protette con tutte le conseguenze dell'isolamento, dell'abbandono, della mancanza di socialità a cui in quel caso saresti costretto, se no di esporti, e quindi esporti anche alla violenza possibile. E quindi ecco che proprio il fenomeno cambia radicalmente se riguarda il femminile o il maschile. Quindi questo è proprio l'invito, come dire, a pensare il carcere come un'istituzione genderizzata, dal guardare attraverso la lente di genere o attraverso una lente transfemminista.
Volevo chiederti rispetto al tema della sessualità. L'anno scorso, se non mi ricordo male, un annetto poco più, era uscita fuori una sentenza di una corte che insomma sosteneva che esistesse il diritto alla sessualità anche in carcere. Volevo sapere se dopo questa sentenza è cambiato qualcosa, se anche solo se ne è iniziato a parlare, si sono trovate delle soluzioni affinché detenuti e detenute possano appunto avere una sessualità, o se invece insomma è rimasta, come dire, carta straccia.
La seconda, direi. No, perché esatto, cioè fai bene a fare questa domanda, perché io adesso ho parlato di sessualità inframuraria, quindi tra persone recluse, e poi c'è l'altro livello, cioè c'è il diritto alla sessualità con persone esterne. Per esempio, la maggior parte dei paesi europei si sono adoperati in tal senso, perché la Costituzione dice che è un diritto inalienabile della persona in qualsiasi condizione, anche in condizioni di privazione della libertà. E quindi si sono adoperati con quella, diciamo, sta strategia di mettere una casetta, uno spazio all'interno della struttura carceraria, però esterno, non dentro il carcere ma all'interno delle mura, in cui tu puoi fare le visite coniugali, si chiamano, in cui ovviamente non ci sono telecamere, non ci sono agenti, tu hai anche un po' di ore a volte a disposizione e puoi stare col tuo partner o anche con i tuoi figli e la tua famiglia, quindi hai un momento per te, okay? Tutto questo in Italia non c'è.
Ad oggi, nel momento in cui incontri il tuo partner o la tua partner, sei sempre sotto l'occhio delle guardie, quindi...
Sì, assolutamente. Sei, tra l'altro, in zero privacy, la possibilità di contatto minimo, eccetera, eccetera. Siamo ancora a quel livello lì, con anche pochissime telefonate, cioè tutto il discorso, per esempio Antigone parla molto di questo quando parla dei suicidi, cioè il fatto che abbiamo questo fenomeno drammatico dell'aumento dei suicidi in carcere, il diritto diritto all'affettività, alla sessualità, potrebbe essere una di quelle piccole chiavi di soluzione. Poi lungi da me, come dire, pensare che il riformismo possa essere la chiave, però ecco, diciamo che noi siamo veramente molto indietro a livello europeo su questo. E quindi no, il diritto non è... Ci sono sempre dei disegni di legge che ogni tanto compaiono, ma di fatto non se ne fa mai nulla.
Ok, allora, intanto grazie e ci ascoltiamo magari un po' di musica, perché hai già citato due degli argomenti che volevo toccare più avanti nella puntata, quindi la parte, diciamo, più tragica, quella dei suicidi, soprattutto in relazione a Torino, al carcere Le Vallette, e anche a un altro punto che hai toccato, quindi il riformismo, o meglio parlerei più di abolizionismo. Ci ascoltiamo un paio di pezzi e poi ritorniamo in diretta.
Remind me of a man. Oh, the man with the power.
Oh,
the power. Voodoo. Oh, you do.
Save us from this evil curse. It's gonna get bad, yeah, it's gonna get worse. Hocus pocus, alakazam. Save us from that evil man with hairy legs and heavy feet. He cracks a pavement as he creaks.
Me apasiona escribir.
Me apasiona la música, me apasionan los libros, me apasionan los gatos, me apasionan los bosques.
Me apasiona mucho aprender la poesía y el arte en general.
Desde hace 4 años tengo chance de participar en espacios donde creo que estamos haciendo cambios. Y eso me apasiona a mí, sentir que lo que puedo hacer, lo que sé hacer, está sirviendo para que este lugar sea un poquito más justo, un poquito menos feo. Me llamo Briseida Milian y me dicen Bris.
Bueno, me llamo Andrea Isabel Ischiu Hernández, me gusta que me digan Andreita.
Mi nombre es Glenda Joana Wedderburn, me encantaría que me lo dijeran completo, pero con Joana está bien.
Me llamo Lucía Ischiu y me gusta que me digan Lucía Ischiu.
Brenda.
Yo me llamo Lenina García y me gusta que me digan Lenina.
¿Alguna vez te has sentido atacada en la vida real?
Nacer y crecer, a veces en entorno.
nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Torniamo in diretta qui su Matrix Flow, sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Stiamo parlando di carcere femminile. Abbiamo fatto una panoramica di quella che è la situazione un po' in giro per l'Italia e ci concentriamo ora però su Torino, perché come dire, tragicamente ormai possiamo dire che in un anno sono morte quattro persone, quattro donne che si sono suicidate, l'ultima il 23 maggio. Ma insomma, lascerei la parola a Nena per un po' spiegarci meglio un po' cosa sta succedendo, anche provare a ricollegare questa tragica notizia all'interno di una, come dire, una situazione più ampia. Non so se ci puoi spiegare meglio appunto quali sono le situazioni che stanno vivendo qui alle Vallette.
Sì, prima di tutto diciamo che a livello nazionale c'è un tasso di suicidi che non si è mai visto prima. Nel 2022, quindi post-Covid, sono state 85 le persone recluse che si sono tolte la vita, che è stato il numero più alto nella storia del carcere italiano. L'anno scorso erano 70 e quest'anno siamo già a 38 suicidi da inizio anno, quindi numeri veramente allucinanti che fanno riflettere, che ovviamente vanno di pari passo col discorso di cui prima sull'aumento del sovraffollamento, che sta aumentando sempre di più e sta crescendo ogni mese di più. E a Torino, nella sezione femminile, questo dato allarmante di quattro suicidi in meno di un anno. Gli ultimi l'ultimo, il 23 maggio, come è stato detto, una donna di 64 anni, che era una donna quindi anziana, che tra l'altro questo è un altro dato inquietante, cioè la popolazione detenuta è sempre più ha un'età sempre più avanzata, quindi potete immaginare come sia la detenzione in generale, viverla da una persona che appunto ha più di 60 anni è ancora più difficile, diciamo. Tra l'altro questa donna era in attesa di giudizio, quindi era in custodia cautelare, che questo è un altro fenomeno allucinante, cioè il fatto che abbiamo tantissime persone detenute che sono in attesa di giudizio e quindi non sono persone che hanno una condanna ancora. E questo di fatto si potrebbero trovare milioni di modi per evitarlo, ma non viene fatto. Ad agosto dell'anno scorso ci sono stati i due suicidi nello stesso giorno. Susan John, di 43 anni, si è lasciata morire perché voleva vedere il figlio, era in uno stato di profonda sofferenza psichica. Si è tolta la vita, aveva un figlio di 4 anni, e lo stesso giorno si è tolta la vita anche Azzurra Campari, una donna di 28 anni. E questo, il discorso soprattutto su Susan John, apre anche un discorso della salute mentale in carcere, cioè il fatto che tantissime donne e uomini siano in una condizione di fragilità psichica e vengono smollate nelle carceri. Ci sono alcune carceri come a Torino che hanno dei repartini. A Torino si chiama Sestante ed è un luogo ignobile, è stato, come dire, è uscita la notizia più volte perché Antigone era entrato soprattutto al Sestante di Torino e aveva evidenziato come questi reparti sanitari, che sono appunto delle articolazioni in cui dovrebbero stare persone in condizioni di fragilità psichica, di fatto sono luoghi punitivi. Questo ci ricorda moltissimo il famoso ospedaletto del CPR di Torino, quindi questi spazi che dovrebbero essere di cura, che di fatto sono spazi di punizione, dove c'erano queste stanze lisce, quindi stanze senza niente, dove avevano trovato un ragazzo giovanissimo nudo, lasciato deprivato per giorni. Ma qua si apre, diciamo, un discorso appunto della salute mentale che eviterei di approfondire perché veramente richiederebbe ore a parte. Il primo suicidio è quello del 28 giugno dell'anno scorso, di Graziana Orlarei, di 52 anni, quindi anche lei è una donna non giovanissima, che si è appunto tolta la vita impiccandosi con una corda fatta dai suoi vestiti. E anche lei era diciamo una situazione particolare, cioè stava di fatto per essere scarcerata, e questo ci dà un dato, che è un dato diffuso, cioè che le persone che si tolgono la vita in carcere spesso sono persone o che sono ai primi mesi di detenzione o sono alla fine della detenzione. Cioè succede questo fenomeno allucinante, soprattutto per persone che stanno in carcere per tanto tempo, che hanno paura di uscire nel mondo libero, cioè in qualche modo si carcerizzano. Una detenuta me l'aveva definito così, una detenuta che era stata in carcere moltissimi anni, mi aveva detto proprio: io ho il terrore di uscire fuori dopo 12 anni, il mondo è cambiato, io non so più niente di che cos'è il mondo fuori, non saprei più come comportarmi, come la città è cambiata. In qualche modo questa è stata la mia casa per 12 anni, e quindi quel livello di preoccupazione di cosa sarà il dopo ti porta anche a fare una scelta drastica come quella di uccidersi prima della libertà, che ci dice che cos'è questa libertà.
Immagino anche che ci sia un po' la paura di quello che è quel marchio che ti lascia il carcere una volta che esci all'esterno, quindi il fatto di essere stata in carcere ovviamente ti dà un segno indelebile che poi all'esterno comunque ti rimane quella nomea tra le persone che invece non l'hanno vissuto.
Certo, lo stigma, cioè quello è la questione che, come dire, smaschera queste finte funzioni riabilitative, reinseritive, rieducative, reinserite, che non vuol dire un cazzo, sono tutte parole assolutamente vuote, che sono lì, sono sulla carta, sono mera retorica, se ne appropriano, diciamo, le istituzioni, i politici, per raccontare questa favoletta, no, che il carcere serve a qualcosa. Sappiamo benissimo che tutto questo sono fandonie. Le persone che escono dal carcere spesso tornano a delinquere, non perché sono dei criminali tout court, ma semplicemente perché escono con niente in mano, senza nessun accompagnamento, senza nessuna possibilità di trovare un lavoro, e come dici tu, come dire, accompagnate per sempre dallo stigma di ex detenuto o detenuta.
Senti, prima di andare avanti, ho visto solo ora che è arrivato un messaggio al 346-66-73-263 che dice: interessantissimo il discorso sulla maternità e sul lesbismo in carcere. Quando dici è mal visto, intendi dire tra le detenute o tra i secondini?
Da entrambi, cioè nel senso che una cosa che succede in carcere è che, come dire, la cultura professionale, si chiama così, del carcere, cioè la cultura per esempio degli agenti, di tutta la parte della sicurezza e del controllo, viene spesso introiettata dalle detenute, e questo è un fenomeno di violenza simbolica terribile. In qualche modo tu, come dire, rischi di adottare le stesse logiche di oppressione dei tuoi oppressori, no? E questo si vede sotto diversi punti di vista. Quello che dicevo era appunto il fatto che si subisce, come dire, si riporta sempre tutto al discorso dell'eccesso femminile, quindi tutto quello che fanno le detenute è squalificato e infantilizzato, così come anche la scelta lucida, adulta, di avere relazioni sessuali e sentimentali con altre detenute, che tu fossi lesbica, gay prima o no, non importa. Quindi cosa succede? Che tutto viene riportato al capriccio, alla debolezza, alla dipendenza, e quindi quella scelta lì diventa: ah, la donna che poverina non riesce a stare sola, che gli manca l'uomo, e quindi va con la donna, e poi magari crea anche casini perché si lasciano e si tradiscono, e quindi questa cosa crea scompiglio in carcere. E quindi c'è tutta questa, di nuovo, questa narrazione che, vi assicuro, c'è su tutto, qualsiasi aspetto della quotidianità delle donne, che riporta sempre a questa sfera di infantilizzazione, di minorazione, in cui sono sempre ridotte. Cioè, quando i maschi litigano in carcere, litigano; quando le donne litigano in carcere, fanno i capricci, no? Sono sempre per futili motivi. Se io litigo o semplicemente faccio delle richieste legate al profumo, a oggetti legati a sentirmi bene col mio corpo, quella roba lì, il carcere come la racconta? Ah, come, ah, guarda queste che pensano solo a farsi belle in carcere. Quando quello, voglio dire, è una strategia di sopravvivenza fondamentale durante una detenzione, che perché va contro alla mortificazione della detenzione, che invece ti vuole far diventare, come dire, miserabile, ok? E quindi anche rispetto alla sessualità c'è quel discorso lì, che, ripeto, è un discorso che chiaramente parte dall'istituzione, parte dal mondo fuori, parte da discorsi patriarcali, ma che in qualche modo anche le detenute spesso introiettano.
Ok, senti, allora, ci mancano veramente pochi minuti prima della conclusione. Vedo già Luma che si appresta ad entrare con il suo trigger point, ma prima di concludere, allora, noi un po' avevamo preparato anche una parte sulle lettere che hanno scritto le ragazze del carcere femminile Le Vallette, ma visto che non c'è tempo, rimandiamo ai vari podcast che sono stati poi pubblicati sul sito di Radio Blackout e dalle altre trasmissioni. Mi concentrerei questi ultimi minuti sull'abolizionismo carcerario. Abbiamo parlato tanto di carcere, ma di carcere femminile, ma perché parlare di detenzione femminile ci può aiutare in ottica abolizionista?
Ma perché abolire il carcere femminile sarebbe semplicissimo. Cioè, come dire, sarebbe un primo passaggio semplice. Perché? Perché sono poche, perché hanno dei reati di bassissima pericolosità, sono soprattutto reati contro il patrimonio, quindi stiamo parlando tra l'altro di detenzioni brevi, quindi di periodi di veramente mesi, pochi anni che affrontano le donne detenute. Quindi stiamo parlando di un fenomeno che potrebbe essere tranquillamente superato. E ovviamente questo non voglio dire che deve essere abolito solo il carcere femminile, ma io credo che partendo dal carcere femminile, si potrebbe iniziare a pensare che l'abolizionismo non è per niente un'utopia, è un orizzonte che sarebbe praticabile subito. Cioè, e il carcere femminile, diciamo, potrebbe essere veramente un primo tassello, un primo passaggio, perché sarebbe semplice tutto più, perché per quello che ho detto prima, la detenzione femminile riguarda pochi numeri, ma ha un effetto disgregante sul tessuto sociale altissimo. E quindi anche in un'ottica proprio di tutela di tutti quei figli, di quelle figlie che vengono allontanate dalle proprie madri, perché il padre non c'è, perché comunque il lavoro di cura e riproduttivo è ancora totalmente femminile, perché così è, magari non nelle nostre bolle, ma al di fuori delle nostre bolle così è. Quindi ecco che veramente analizzare e comprendere bene la detenzione femminile potrebbe portarci a capire come l'abolizionismo sia qualcosa di assolutamente praticabile, di attuabile, e non è, diciamo, appunto un orizzonte utopico, non è qualcosa, non è un sogno, non è un... è lì, si può fare, e si può fare soprattutto a partire da loro, e considerando anche appunto i livelli di sofferenza e tutto il discorso della violenza di genere, tutto quello di cui sono caricate le donne in carcere, ma anche partendo dal minorile, che è un altro tema gigante che ovviamente in un minuto non apro neanche morta, però ecco, sono tipi di detenzioni su cui si potrebbe veramente lavorare per iniziare a pensare a un superamento totale del carcere, che è necessario, perché la situazione è drammatica, è allucinante, i suicidi, il sovraffollamento, tutto quello che sta succedendo, questo governo che produce leggi di pancia senza rendersi conto veramente dei danni sociali che sta facendo, credo che questo sia veramente il momento per svegliarci e iniziare a pensare che sia un orizzonte concreto, concretizzabile.
E speriamo veramente che sia un orizzonte non utopico. Allora, intanto ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione, questa puntata di Matix Flow.
Grazie a voi.
E, ovviamente rilanceremo poi il podcast nei prossimi giorni. Vi ricordo, così velocissimo, che tra oggi e domani ci saranno un sacco di appuntamenti, ve ne ricordo giusto qualcuno, a partire da domani, da sabato 8 giugno alle 15, manifestazione cittadina per Rafa e per la Palestina. Tra gli altri appuntamenti su gancio vedo i 14 anni della Palestra Popolare Dante di Nanni, tanti auguri PPDN, al CSA Gabrio dalle 10.30 fino alle 2.30 di notte. Ci sarà una serata anche allo Spazio Sociale Visrabbia, Due Laghi Human Case Fest. Ancora andando avanti, allo Spazio Nigno di Pinerolo, 20 anni del Nigno, l'apertura di Porfido. Al Circolo Host, la Biblioteca Popolare Nicola Zamboni presenta Cile Italia. Concludo con il Manituana, festa di fine scuola, concerto French Punk Rock all'ex lavatoio, e ovviamente qui per supportare la radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese, cioè sarà Mario Altacima e i Cospiratori live. Vi ringrazio, e ecco qua che arriva Luma, che si prepara per Trigger Point, quindi rimanete incollati alle libere frequenze di Radio Blackout. Io vi lascio con un po' di spottini.